Non credete a tutte le storie che vi raccontano, ma lasciate che ve le raccontino. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
Mercoledì 10 maggio, finito tutto a posto, è il momento del giustiziere con Geri Palazzotto. Buongiorno.
Buongiorno, se mi date audio. Ma...
Arriva.
Anch'io. Buongiorno, ecco, buongiorno a tutti. Allora, come va?
E insomma, siamo in attesa di conoscere meglio gli eventi, perché l'argomento di oggi, che io già so, conosco, sì, è un argomento parecchio delicato.
Sì, perché in pratica è come, diciamo, una tregua che si rompe. In realtà è l'ennesima puntata di una... I giornali la chiamano faida, ma in realtà sta diventando realmente, diciamo, uno scontro molto, molto duro all'interno.
Perché la faida ha i presupposti del sangue, qui manca però realmente,
però
inizia a farsi...
Esatto, c'è uno scontro molto duro all'interno del Movimento 5 Stelle, scontro che arriva tra l'altro proprio in un momento molto delicato, che è quello della campagna elettorale che entra nel vivo.
A 32 giorni dal voto.
Esattamente, 32. Avvertenza appunto per tutti i radioascoltatori, diciamo, noi cercheremo di, perché le cose vanno raccontate,
non
ovviamente
possiamo tacere, perché c'è un fatto
col massimo equilibrio, cercheremo di raccontarla questa storia, anche fra l'altro collegandoci più avanti con Antonio Fraschilla di Repubblica, che oggi ha fatto un dossier su Addio Pizzo, e comunque cercheremo di dare, diciamo, un po' il quadro della situazione, una situazione che, diciamo, chiaramente non è particolarmente chiara e soprattutto si arricchisce, diciamo, di minuto in minuto, di nuovi dettagli, di nuovi particolari. Allora, la vicenda probabilmente la conoscete, ma la riassumiamo brevemente. C'è questa registrazione, questo audio che è stato messo in circolazione, e le circostanze in cui quest'audio viene messo in circolazione sono degne comunque anche qui di una piccola riflessione che faremo, nel quale si sente un ex membro di Addio Pizzo, che è il giornalista Andrea Cottone, che racconta ai deputati siciliani del Movimento 5 Stelle, Nuti, Vita e Chiara Di Benedetto, racconta, diciamo, dei sospetti o comunque di una gestione, diciamo, una presunta gestione opaca dell'associazione Addio Pizzo da parte di Forello, che è candidato
con il Movimento 5 Stelle.
Movimento 5 Stelle, esatto, una candidatura che sappiamo è stata maturata dopo un percorso particolarmente sofferto all'interno del movimento, con delle fratture, con dei diciamo dei ritiri molto molto dolorosi, anche che hanno fatto un certo rumore, e questa, in questa registrazione in pratica si muovono una serie di accuse che vengono comunque tutte quante, diciamo, rintuzzate da parte di Forello, e ne parleremo nello specifico. Tra queste accuse c'è, diciamo, appunto questa di questa gestione un po' strana, un giro di parcelle per la difesa degli imprenditori che sarebbero stati ricattati, esatti, dal Pizzo, e per le parti civili, diciamo, che in qualche maniera avrebbero premiato lo stesso Forello e persone, avvocati a lui vicini. Alcuni dubbi sull'accesso ai PON della sicurezza. Sono, diciamo, tutte queste accuse sono state registrate nel luglio scorso alla Camera, ma sono state diffuse soltanto un paio di giorni fa sul web. Queste accuse ovviamente hanno portato lo staff del Movimento 5 Stelle a chiedere, diciamo, un chiarimento a Forello, che chiarimento che dovrebbe, diciamo, ci sarebbe già stato, ecco, per cui Forello resta candidato del Movimento 5 Stelle. Forello in qualche modo aspettava anche una dichiarazione di sostegno esplicita da parte di Beppe Grillo, in realtà non è arrivata da Beppe Grillo, ma è arrivata una nota nata del movimento, nel quale si conferma, diciamo, la fiducia, e nel quale si dice che il contenuto di questo audio, diciamo, non
toglie la candidatura.
Sì, sì, non rappresenta, diciamo, dal contenuto di questo audio non viene fuori nessun tipo di illecito, non, dicono testualmente, non risulta adeguatamente circostanziato né allo Stato, leggo testualmente, supportato da specifica documentazione. Al di fuori di, diciamo, di questo di questa alata descrizione della questione, resta un problema di sofferenza, diciamo, all'interno del Movimento 5 Stelle, una soprattutto sofferenza che è accentuata da questo dualismo molto molto forte, marcato, diciamo, proprio. Sì, tra diciamo i nutiani, così come li chiamano adesso, e il resto. In realtà è chiaro che una parte storica, fondante proprio del movimento palermitano, non è più con Forello, sì. E sta a guardare, e anche una parte molto arrabbiata in tal senso, perché ritiene, appunto, di essere stata svuotata delle iniziative, delle prerogative che, appunto, questa stessa parte aveva dato, diciamo, al movimento nel suo nascere. Ricordiamo, fra l'altro, il Movimento 5 Stelle in Sicilia è stato particolarmente attivo sin dall'inizio, e io l'ho detto più volte, pur essendo stato recentemente critico su alcune uscite del Movimento 5 Stelle, soprattutto nazionale. Sì. Io i siciliani li ho sempre tenuti un po' da parte, perché in realtà, secondo me, nello specifico, in alcune cose hanno lavorato molto bene, però, appunto, c'è una grande, diciamo, difficoltà in questo momento all'interno del movimento, che va verso inevitabilmente, diciamo, una sorta di scissione.
Certo.
Sta portando, comunque, è chiaro che è difficile che dei cittadini che siano messi insieme facciano un contromovimento,
anche numericamente è difficile,
esattamente, sì. Oltretutto sarebbe proprio l'affermazione, diciamo, politichese di ciò che il movimento non voleva. Ne parlavamo qualche, esatto, settimana fa. In realtà, dopo i recenti fatti da Roma a Palermo, al caso delle firme false, eccetera, si è capito che materialmente, perché era giusto così, che il Movimento 5 Stelle è un partito
se
reale.
Se fai degli atti politici devi,
sì,
essere per forza
non
un
solo,
partito.
Con le sue correnti, cioè non c'è nulla di male, diverso. Ma è un partito, esatto, un partito come gli altri, ha soltanto ovviamente delle prerogative che sono molto diverse, hanno questa lucida gestione, diciamo, delle risorse interne in una maniera, diciamo, che è stata davvero innovativa e premiante in tal senso. Dicevo, quelli siciliani hanno lavorato molto bene, però, diciamolo chiaramente, hanno fatto un grande casino.
In questo caso sì.
Quindi io vorrei a questo punto cercare di farvi capire come, sì, come quanti sono nati questi punti interrogativi, soprattutto sulla diffusione di questo audio. C'è una nota su Facebook che ha scritto Chiara Di Benedetto, che è una, appunto, dei deputati che era presente all'incontro alla Camera,
che intanto pone un accento su un aspetto particolare di questa vicenda.
Sì, perché lei dice: attenzione, perché questo audio non è mai stato rubato.
Perché molti, cioè, l'hanno definito così. In,
esattamente, cioè non è un audio rubato, è un audio, lei dice, che è stato diciamo registrato nella piena consapevolezza di tutti i partecipanti all'incontro. Vabbè, Di Benedetto, diciamo, minaccia, querele, ma questo,
su chi dica il contrario,
sì,
per esempio.
Sì, vabbè, il problema, la minaccia delle querele è una cosa un po' questona, fra l'altro, un movimento che, diciamo, si muove in una direzione.
Però anche lì lancia delle ombre su come sia venuto fuori quest'audio.
Perfettamente. Allora, secondo la Di Benedetto, lei dice, ovviamente, non siamo noi i responsabili della diffusione di quest'audio, cioè, però è vero che questo audio è agli atti come prova processuale per la difesa, depositato presso la Procura di Palermo.
Quindi parliamo del caso delle firme false.
Sì, signore. E lei parla, diciamo, dice chiaramente, procura di Palermo, dalla quale, sotto gli occhi di tutto, scrive, vi è una costante fuga di notizie che subiamo da mesi. Quindi lei, diciamo, adombra il sospetto che questo audio sia uscito dalla procura di Palermo.
Anche questo è andato forte comunque,
esatto.
Attenzione.
Dice, continua, cioè, è evidente il tentativo di distogliere l'attenzione dal contenuto dell'audio. In realtà così non è, perché, diciamo, di giornali,
anzi,
noi
ci siamo molto
concentrati
sul
contenuto.
Ci stiamo
occupando molto del contenuto dell'audio e tra poco, fra l'altro, lo faremo con Fraschilla, entrando nello specifico anche delle accuse ad Addio Pizzo, per capire come funziona Addio Pizzo, che comunque, ricordiamolo, è un'associazione che ha ampi meriti, diciamo, qui in Sicilia, in Italia, è un'associazione che è nata da un intento molto nobile, che ha avuto
e che ha perseguito
meriti,
questo intento
grandi
nobile, attenzione.
Certo, poi è diventata una sorta di holding, ma di questo parleremo oltre. Un minuto soltanto per voglio dire la mia perplessità riguardo alla diffusione di questo video.
Perché anche io ignoravo quale fosse la diffusione fino a qualche minuto fa.
Questo video viene lanciato, credo su Twitter, comunque, insomma, viene lanciato da un profilo fasullo.
In che senso? Cioè, che è creato
inventato
ad hoc.
Okay. Esatto, viene lanciato da questo profilo fasullo. Un profilo fake, diciamo, non ha follower. Quindi
nato.
È praticamente un profilo assolutamente invisibile. Il fatto che appena sia stato lanciato questo audio, subito qualcuno lo abbia raccolto e abbia detto: attenzione, questo
guarda cosa ha pubblicato,
la dice lunga su, diciamo, allora io andando a naso, diciamo, tanto per essere chiari senza fare nomi, ma è chiaro che andare a beccare nel mare magnum della rete, un profilo fake che non ha nessun follower, andarlo a beccare al volo, così, anche
subito,
seguendo un hashtag, quello che vuoi, subito, e capire che lì c'è questa notizia bomba e rilanciarla praticamente con tempi molto stretti.
Solo nei film hollywoodiani, diciamo.
Esattamente. È una cosa che in qualche modo dà una ci suggerisce
un'indicazione sulla strada.
Perfetto.
Diciamo bene. Noi la seguiremo tra un po', subito dopo la pausa, qui al Giustiziere.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il Giustiziere, la radio parla chiaro.
Scriverti è facile, è veloce per uno come me. Non temo mai le conseguenze, amo le partenze. Ridere è difficile, è lento e fosti un imprevisto. Un angelo in un angolo mi strappa un sorriso vero. Starò ancora bene veramente, veloce o lento. Appena smetterò di domandarmelo, suppongo. Perderti fu facile, fu veloce, arreso al terrore che dopo poche ore mi chiamavi amore. L'estate è tornata e chiede di te, ritorna senza avvisare, non dirmelo. Imparo lento, sbaglio veloce, quindi devo ripeterlo. Ti amo amore mio, e non pensare a niente, a te ci penso io. Ci penso io. Perdermi è facile, davvero veloce, per chiunque mi stia accanto. Apprezzo il tentativo e mentre parli sto già andando. Stare insieme è assurdo, è lento. È un dazio che l'amore concede al terrore di restare soli. Cancellare ogni viaggio pur di non vederti andare via per sempre. È cosa facile e cosa velocissima, è cosa stupidissima. Lento, reprimere un progetto in prospettiva dell'aspettativa di parlare solamente al plurale. È inutile e non lo vorrò mai. L'estate è tornata e chiede di te, ritorna senza.
quindi devo ripeterlo.
Ti amo amore mio, e non pensare a niente. Amore io ti amo da quando mi fu concesso il tempo. Ma ritorna e decidi tu se veloce o lento.
Questa estate non vuole aspettare. Ritorna da me, ritorna quando vuoi tu.
Amo lento e corro veloce, di ora mi fermo qui.
Amo amore mio, non pensare a niente, a te ci penso io.
Ed ancora bentornati qui al Giustiziere con Jerry Palazzotto. Oggi stiamo parlando di Addio Pizzo, del caso che è esploso ormai da qualche ora, qualche giorno possiamo dire. E per entrare meglio nel merito dovremmo avere al telefono anche il primo ospite. Si tratta di Antonio Fraschilla di Repubblica. Buongiorno Antonio.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao Antonio. Allora, parliamo di queste ombre, diciamo, su Addio Pizzo. Tu oggi hai scritto, hai fatto un viaggio, diciamo, sui retroscena di Addio Pizzo, e hai spiegato un po' come funziona anche il meccanismo economico di Addio Pizzo. Ecco, come si finanzia Addio Pizzo?
Beh, oggi abbiamo raccontato sul giornale un po' la storia dell'associazione, sì, che nasce appunto come nel 2004 con un gruppo di ragazzi che hanno riempito la città di quei manifesti con quello slogan rimasto indelebile nella memoria di tutti. E negli anni questa associazione si è trasformata, è diventata adesso un'associazione che riceve finanziamenti pubblici, che fa attività anche con una discreta trasparenza, perché per esempio i bilanci sono pubblicati sul sito, molte, sì, delle associazioni antimafia si guardano bene dal pubblicare i bilanci sul sito. Però viene fuori che è cambiato, insomma, ha cambiato pelle da un'associazione di ragazzini volontari, adesso è, noi l'abbiamo definita, una piccola holding che riceve contributi pubblici. Il più grande, il più importante contributo è quello che ha ricevuto dal Ministero degli Interni con i fondi europei per 1,4 milioni di euro per una serie di attività che loro nel loro settore, per esempio la carta fedeltà per incentivare i consumatori ad andare ad acquistare nei negozi, nei commercianti convenzionati, sì, che non pagano il pizzo, almeno che assicurano di non pagare il pizzo. Riceve poi dei contributi regionali, ha ricevuto dei contributi regionali, ha ampliato la sua attività perché ha una sua costola, è diventata un'agenzia viaggi.
Addio Pizzo Travel.
Addio Pizzo Travel, che ha ricevuto nel 2010 un contributo dall'allora governo lombardo.
Però Addio Pizzo Travel mi pare che abbia una, diciamo, sia staccata da Addio Pizzo, è direttamente collegata a Addio Pizzo.
Ma guarda, formalmente, come ho spiegato, non è collegata a Addio Pizzo, nel senso Addio Pizzo non è socia di Addio Pizzo Travel, ma è nell'orbita, certamente nell'orbita di Addio Pizzo. Hanno presentato insieme dei progetti due anni fa a Villa Niscemi davanti al Presidente del Senato Piero Grasso e al Procuratore Loboi, dove hanno presentato le iniziative anti-racket di Addio Pizzo, tra le quali c'era anche la nuova app di Addio Pizzo Travel, e chi guida Addio Pizzo Travel è arrivato a Addio Pizzo. Però era per dire, insomma, che questo gruppo di ragazzi ha diversificato l'attività. E poi tra le entrate di Addio Pizzo ci sono quelle che riguardano il rimborso delle spese legali come parte civile.
E questo, ecco,
è un punto chiave, perché che poi è anche al centro un po' della polemica di questo audio rubato.
Sì. Dicono che non è stato rubato, eh? Oggi stiamo.
Sì, oggi abbiamo appena scritto, sì, anche noi sul nostro sito, l'avvocato di Nuti sostiene che non
insiste che sia
rubato.
Una registrazione consapevole.
Dice che è una registrazione consapevole, Cottone smentisce, insomma, questo poi si
anche
chiarirà.
Questa Chiara Di Benedetto, sì, ha postato un'ora e mezza fa una sua dichiarazione su Facebook, come si usa adesso,
con tanto di minaccia corredo, diciamo.
E comunque, insomma, hanno detto che era una cosa assoluta. Addirittura loro ipotizzano, almeno la Di Benedetto ipotizza una fuga di notizie, appunto, dalla procura.
Sì, questa è la tesi anche dell'avvocato, perché l'avvocato di Nuti e della Di Benedetto aveva consegnato questo audio qualche giorno fa in procura. diciamo, in questo audio
l'inchiesta, per l'inchiesta firme false, giusto? Cioè siamo in quell'ambito.
Perché la loro tesi è che questo audio dimostra la macchinazione che c'è stata alle spalle, insomma, degli indagati. In realtà tecnicamente con le firme false in senso stretto, a mio parere, c'entra poco o nulla.
Non c'entra assolutamente niente,
infatti. Non aggiunge nulla alla questione, sostanzialmente.
No, tornando a Dio Pizzo, diciamo, quindi il vero cambiamento di Dio Pizzo, come abbiamo raccontato oggi sul giornale, avviene nel 2009, perché per la prima volta nel 2009 un tribunale riconosce a Dio Pizzo come un'associazione di cittadini che può costituirsi parte civile nei processi, indipendentemente da chi siano gli accusati nel processo, se li sta seguendo l'associazione o meno. Poi loro hanno la filosofia che si costituiscono soltanto nei processi nei quali seguono anche per altre vie, fanno assistenza legale ai commercianti, ma questo non ha importanza. Riconosce a Dio Pizzo come un'associazione di consumatori, di cittadini danneggiati dal racket, e quindi ha diritto a costituirsi parte civili nei processi per racket e
a risarcimenti.
Ecco, però attenzione, risarcimenti.
Sì.
In realtà loro hanno avuto soltanto come rimborso quello delle spese legali. Il risarcimento in senso stretto non l'hanno mai ricevuto, perché c'è una norma contestata, insomma, che è proprio di quegli anni, tra il 2009 e il 2010, che vieterebbe alle associazioni di ricevere compensi direttamente per questo tipo di costituzione di parti civili. Ma
certo.
Qual è il tema? Il tema è che quello sollevato nell'audio da Cottone, ma in realtà, come abbiamo raccontato oggi sul giornale, quello sollevato anche da ex presidenti dell'associazione, non più adesso un'associazione, come Francesco Bertolino, era quello dell'opportunità legali dell'associazione di essere anche vertici amministrativi dell'associazione. Insomma, è questo doppio ruolo che un po' ha creato delle tensioni in passato e che adesso viene contestato in questo audio rubato.
Cioè,
stiamo parlando, però attenzione, questo vorrei precisarlo, stiamo parlando di una cosa assolutamente lecita.
Discuterne
l'opportunità o
meno. Ne abbiamo detto all'inizio, cioè tu dici una sorta di conflitto di interessi.
Sì, nel
in
senso,
realtà.
Conflitto di interessi, ripeto, diciamo di opportunità, perché
certo.
Poi tecnicamente io associazione posso decidere a chi voglio come legale, perché questa è la tesi di Dio Pizzo, che anche questa è abbastanza incontestabile. Loro negli anni hanno comunque portato a denunciare in procura oltre 200 commercianti e sono costituiti parti civili in 89 processi dove ci sono questi commercianti che loro hanno portato a denunciare, insomma.
Certo. Un'ultima cosa, quindi altro tema sono questi PON sicurezza.
Sì.
Diciamo, nell'audio Cottone solleva anche dei dubbi su come sono state, diciamo, utilizzate queste somme. Tu che idea ti sei fatta? Come ha risposto, diciamo, a Dio Pizzo? Perché loro in qualche modo hanno una certificazione di tutto ciò.
Sì, c'è stato un dibattito in commissione antimafia dove proprio degli esponenti del Movimento 5 Stelle nel 2014 avevano sollevato dubbi sull'utilizzo di queste somme da parte di Dio Pizzo, e Dio Pizzo ha consegnato tutta la certificazione delle spese in commissione antimafia, e che diciamo a nostra conoscenza non hanno avuto conseguenze, nel senso che vuol dire che la commissione le ha ritenute assolutamente sufficienti. Qui rientriamo però, ecco, in un altro aspetto che incrocia il dibattito di questi ultimi anni, cioè quello dei finanziamenti pubblici all'associazione antimafia,
sì.
Che è un dibattito che, diciamo, va avanti da anni, sul quale si sono sollevati dubbi in tutta Italia, perché proprio questo PON sicurezza mette in ballo cifre molto elevate.
Certo.
Il PON complessivo, parliamo di una cifra intorno ai 200 milioni di euro, sono stati erogati
un botto di soldi,
direttamente all'associazione antiracket, tra cui il FAI di Tano Grasso,
sì.
Le altre associazioni in
Calabria. Anche lui tirato in ballo, fra l'altro, in questa...
Sì, lui tirato in ballo come il gran suggeritore di come...
Esatto.
Esatto, è tirato in ballo Grasso come il gran suggeritore a questi ragazzi nei primi anni sul percorso da intraprendere per trasformare la loro attività in un'associazione attiva, ecco,
una sorta di impresa, certo,
in una piccola impresa, mettiamola così.
E stavi dicendo, quindi?
Ha dato 13 milioni di euro al FAI e ad altre associazioni, in particolare poi a Dio Pizzo ha ricevuto 1,4 milioni di euro. Ora sì, in altri casi la Corte dei Conti ha sollevato dei dubbi sull'utilizzo di queste somme, in particolare la Corte dei Conti di Napoli aveva aperto anche un fascicolo che però non è mai arrivato al dunque. Ci sono molti dubbi sulla trasparenza di come queste somme vengono certificate.
In generale, diciamo.
In generale, assolutamente. Nell'audio, tra virgolette, rubato, che a quanto pare forse non è rubato,
esatto.
Cottone solleva dei dubbi, però Cottone, chiamato a ribadire questi suoi dubbi, è molto più cauto, dicendo sostanzialmente che lui è andato via dall'associazione prima che arrivassero i finanziamenti veri e propri del PON, e che lui sollevava dubbi sui documenti che loro avevano consegnato in commissione antimafia. Insomma, è un po' una cosa scivolosa. Basterebbe però una semplice azione da parte di Dio Pizzo per sollevare qualsiasi ombra o sospetto, pubblicare sul sito, come hanno fatto in maniera corretta i bilanci,
le spese,
il dettaglio dell'utilizzo di questi di fondi, cifra per cifra, in modo tale che chiunque può andare a controllare. Insomma, basterebbe questo. Per il resto, ripeto, la Corte dei Conti aveva aperto un fascicolo sul PON, in generale su tutto il PON in sicurezza e su questi 13 milioni andati alle associazioni. L'aveva aperto a Napoli, perché se non sbaglio il FAI di Tanocrasso ha sede a Napoli o qualcosa del genere, però dal 2014, quando è stato aperto il fascicolo, ad oggi non si è arrivato ancora nemmeno alla messa in mora, cioè quindi una sorta di avviso di garanzia che funziona così alla Corte dei Conti. Quindi non abbiamo alcuna contezza.
Perfetto, io direi che come focus è perfetto quello su Dio Pizzo. Quindi grazie ad Antonio Fraschilla di Repubblica.
Grazie,
alla prossima, grazie Antonio.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il giustiziere, la radio parla chiaro.
Take vacation to Malaysia. You my baby, the papa flashy, flashing crazy. She swallowed the bottle while I sit back and smoke gelato. Walking my mansion, 20,000 painting Picasso. Be dipping, dabbing like a nacho. Took off a pen and diamond, dancing like Rick Ricardo. She having it with the color, working on the bachelor. I know you got a pass, I got a pass, that's in the back of us. Average, I'ma make a million on the average. I'm riding with no brain, I'm out of it.
Do you slide on all your nights like this? Do you try on? Some spotlight on the slide, oh yeah. Whatever comes too clear. Do you slide on all your nights?
Eccoci ancora al giustiziere, insomma oggi è argomento davvero interessante perché guardiamo una realtà che è una nostra realtà, che è quella siciliana.
Temi caldi. Nel frattempo appunto Forello, che è il candidato sindaco 5 Stelle a Palermo, è andato a Roma perché per incontrare ovviamente deputati e pare anche il responsabile della comunicazione Rocco Casalino.
Hai capito.
Perché ovviamente
è un passaggio obbligato in questo momento, diciamo.
In quest'ambito appunto è chiaro che diciamo Forello si aspettava probabilmente, secondo me, qualcosa di più, diciamo, come appoggio, diciamo, da parte del, cioè, probabilmente qualcosa dallo stesso Beppe Grillo. È arrivata, diciamo, una nota ufficiale, ma comunque
abbastanza gelida,
è qualcosa, no? Sì, molto, diciamo, meno appassionata di quanto
vero è che non c'è un illecito reale in quello assolutamente che abbiamo sentito, cioè non c'è nulla di illegale
assolutamente,
ecco.
Nello specifico, fra l'altro, anche io lo ribadisco, l'abbiamo già detto ma è giusto anche ridirlo, cioè noi nessuno toglierà mai un merito ad Addio Pizzo per quello che ha fatto, l'abbiamo più volte detto, ne abbiamo più volte parlato, lo abbiamo ribadito anche oggi, lo stiamo ribadendo adesso, cioè Addio Pizzo è una realtà molto importante, diciamo, di questa città, che ha anche inventato anche, diciamo così, uno stile positivo nel combattere, diciamo, la prepotenza mafiosa. E poi tutti i giovani, insomma, ragazzi, diciamo, nessuno sta mettendo in dubbio, è chiaro che
ce ne guarderemo bene.
Ci sono nessuno è al di sopra di ogni sospetto, e quindi comunque si deve poter discutere liberamente di qualunque argomento, di qualunque tema, a patto di rispettare il dualismo di accusa e difesa. E, nello specifico, in questa ultima parte io vorrei, diciamo, accendere un minimo di polemica, perché siamo stati fin troppo buoni,
siamo stati
oggi
troppo corretti, dai.
Sì, esatto, anziché l'omelia finale, facciamo, induciamo, diciamo,
la gazzara finale.
No,
non proprio la gazzara.
Induciamo una riflessione.
Ok.
Diciamo innanzitutto che Cottone, che è questo componente dello staff di comunicazione che ha innescato, diciamo, la polemica con le sue dichiarazioni registrate in quest'audio, poi finito nel web, ha ribadito di non sapere nulla della registrazione.
E quindi va in antitesi con quanto detto prima.
Con quanto detto prima anche dallo stesso avvocato di Nuti, che ha detto che era una registrazione concordata. Ma questo attiene, diciamo, al normale dibattito. Una volta
lo
che
scopriremo solo vivendo.
Esattamente.
Non lo possiamo sapere noi, ecco.
E soprattutto una volta, insomma, che la questione è esplosa, la frittata in qualche modo è fatta, è ovvio che nessuno, non ci si può aspettare, diciamo, un monolite sul fronte, diciamo, dell'esposizione dei fatti. Ci saranno, diciamo,
le versioni
frastagliate,
sempre, esatto,
ecco, comunque
poco concordanti tra loro.
Vabbè, ma il problema, io l'unica spunto di riflessione che vorrei consegnarvi in questi ultimi minuti finali è questa cosa che io chiamerei la nemesi del video. Cioè, i filmati estorti, rubati, in questo caso diciamo che non è rubato, ma comunque i filmati presi e finiti, diciamo, sulla rete senza nessun permesso, ecco, perché questo è un filmato che finisce sulla rete senza nessun permesso.
Se avessero chiesto a Cottone non ci sarebbe andato.
Esattamente, e sono sempre stati, diciamo, uno strumento di battaglia del Movimento 5
Quasi
Stelle.
Quasi un cavallo di battaglia.
Sì, sono sempre stati un loro strumento di battaglia. Cioè, hanno un sacco di denunce, un sacco di campagne che hanno portato, fra l'altro, anche grandi successi, diciamo, democratici al movimento. Però la cifra è sempre stata quella, diciamo, anche un po' aggressiva del filmato divulgato in rete con la solita frase: fate girare, fate girare, fate girare. E questo, diciamo, e mi colpisce il fatto che, diciamo, appena si trova in rete un filmato che magari ci racconta un'altra parte, The Dark Side of the Moon, come dicono quelli che parlano bene, che sia reale o che non lo sia, è incredibile che il Movimento 5 Stelle si trasforma impropriamente in censore. Cioè,
tardivo censore.
C'è stata la nota del Movimento 5 Stelle è stata: attenzione, perché sta circolando un audio captato in maniera impropria nei locali della Camera dei Deputati, denunceremo chiunque ne divulgherà il contenuto. Ora, il metodo improprio al quale si riferisce...
È il metodo che hanno sempre utilizzato per far girare.
È esattamente il metodo tipico di molti grillini di questi anni.
Beh, si può liquidare col proverbio che chi di spada ferisce, di spada perisce.
Quindi questo è un tema, ragazzi. Cioè, telecamere nascoste, telefonini che si accendono. Parliamo in termini generali.
Account che fanno veicolare la registrazione in maniera dubbia.
Tanto per non parlare in termini generali, io mi sono andato a prendere qualche esempio.
Dai.
Esatto. 3 dicembre 2016, il blog di Beppe Grillo pubblicava una sorta di video pirata, perché è vietato, attenzione, ai parlamentari girare
video
immagini nelle commissioni e in aula, che ritraeva tale Antonio Iannamorelli, che definito un altro lobbista che si aggira come uno squalo nella commissione bilancio, leggo testualmente,
come uno squalo, okay,
per ottenere norme e leggi favorevoli all'azienda e alla multinazionale di turno. Fate girare, massima diffusione. Questo è un video del blog di Beppe Grillo. Ancora, c'è una famosa conversazione rubata sempre sui banchi di Montecitorio, nonostante non si possa fare, tra la ex grillina Mara Mucci, adesso ad Alternativa Libera, e tale Mariano Rabbino, che è deputato di Scelta Civica. Questo dialogo in pratica farebbe intuire che ci sarebbero gli ex Movimento 5 Stelle, tipo questa Mara Mucci, che si farebbe comprare per 50.000 euro al mese. Era una questione che riguardava il governo Renzi. Sì. Testualmente la scritta che accompagnava il video rubato, quindi un video clandestino, la scritta era questa: 50.000 euro al mese di soldi dei cittadini per appoggiare il governo Renzi. Questo era il titolo, più che altro. E il blog scriveva: ex Movimento 5 Stelle si fanno comprare. Quindi, diciamo, non se la toccano con la pinzetta.
Ecco,
per
giusto
dirla,
per dire le cose nostre.
Per finire, diciamo, è chiaro che molti 5 Stelle hanno cavalcato, che so, il famoso caso della telefonata del furionda della 7 tra Renzi e Massimo Artini, cioè in cui allora lui, Renzi, solidarizzava con Artini, che aveva appena lasciato i 5 Stelle. La senatrice Taverna prese questo dopo questo video attaccò in aula gridando: Artini scodinzola e ringrazia. E, insomma, sempre grazie a questi vari fuori onde, finiamo. Sì. Io ho trovato che i grillini hanno chiesto, grazie a un fuori onda, le dimissioni del sindaco di Pescara Alessandrini, per avere detto in un audio, è stato captato in maniera ovviamente maniera non particolarmente regolare, che un procedimento disciplinare contro 4 vigili non aveva le gambe per camminare. Ragazzi, e allora il problema è esattamente questo, cioè se la video nemesi è questa, cioè se tu accetti, e questo lo diciamo al di fuori
in generale,
della,
non ai 5 Stelle, in generale,
sì,
in generale,
se tu accetti di usare un'arma per i tuoi scopi politici, un'arma è un'arma, un'arma è una cosa fatta per attaccare. In questo caso i video sono fatti per attaccare, sono video che pungono, che feriscono, che comunque incidono nelle coscienze. E allora, se tu accetti quell'arma, tu devi accettare che la persona che è tua antagonista, o comunque il caso, ti rivolgerà contro la stessa arma
identica,
prima o poi. Questo è, diciamo, non è una regola politica, è una regola di buon
senso.
Proprio
di vita.
Sì, no, è proprio una questione di buona creanza. Tutto qui.
Mi sembra perfetto. Come chiose, perfetta, e quindi direi che per oggi col giustiziere è tutto. Ovviamente la replica andrà in onda questa sera alle 21, domani alle 5 del mattino, e allora la diretta tornerà come sempre qui su Radio Time alle 12 di domani, giovedì 11 di maggio, Radio Time Top City Radio.
Il giustiziere. Il giustiziere. La radio parla chiaro. Il giustiziere torna domani su Radio Time.